cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Perché tu hai il regno, la gloria e la potenza, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza,
prega per noi.
Sempre Madre della Sapienza, non perché noi siamo, diciamo, ignoranti, ma è perché anche quello che conosciamo, mai lo conosciamo con gusto. Allora invocare prima di un incontro, no, la Madre della Sapienza è proprio per, diciamo così, svegliare il nostro cuore, a gustare il cuore, non solo a sapere. Allora, continuo quello che avevo iniziato stamattina, cercando di mostrare, no, in qualche modo, sempre per svegliare il nostro cuore, cercando di mostrare come noi abbiamo una specie di umanità ingessata quando ascoltiamo la parola. Cioè dentro non abbiamo uno spazio libero e quindi quando noi riceviamo in un ambiente molto stretto e non lasciamo che la parola rilasci la sua potenza, e poi per forza che o non capiamo o non fa effetto, per forza non le abbiamo permesso, no? Allora è già da un po' che ho fatto questa, è una piccola scoperta, ma è a proposito del passo del Vangelo di Luca, siamo al capitolo 10, quando lo scriba, no, fa la richiesta ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Allora risponde e poi dopo domanda: ma chi è il mio prossimo? La famosa parabola poi del buon samaritano, no? Cioè sono testi notissimi, arcinoti. Eppure, quando si ascolta la parola dovrebbe risuonare sempre in modo fresco. Invece, perdonate, senza offendere nessuno, risuona in modo stantio. Per cui, al massimo lo so già, al massimo devo mettere in pratica, al massimo. Ma se si va troppo velocemente a quello che devo mettere in pratica, praticamente io non ho lo spazio adatto né per accogliere né per praticare. E poi è inutile che quando tiro fuori la mia buona volontà e poi alla fine non trovo, allora inizio a dire senza aggiungere nessun'altra frase, ognuno conosce bene quello che dice il suo cuore, no? Allora, in questo brano ci sono alcune cose da notare e una cosa fondamentale, questo vi serve anche per molti altri brani della scrittura, è il contesto particolare in cui diciamo questo episodio è narrato. Le Bibbie moderne, quando presentano la serie dei racconti evangelici, in genere, ma potete anche togliere in genere, sempre, ma per non proprio, in genere dispongono i brani secondo il significato logico, tipo se io sto parlando della preghiera e poi passo a parlare del perdono, a parlare di un'altra cosa, normalmente dicono il capitoletto, no? Danno il titolo, no, preghiera, perdono, cioè i vari capitoletti che si trovano spesso non nelle Bibbie moderne, sono la suddivisione del testo per la comprensione logica, secondo l'argomento. Nell'antichità non hanno mai fatto una roba del genere. Cioè nell'antichità è tutto il testo che ha valore, è tutto il testo collegato. Quello che viene prima giustifica quello che c'è dopo. Quello che c'è dopo è giustificato da quello che segue ancora dopo. E tutto ha un valore di, come dire, di rivelazione. Notate che, per esempio, il nostro cuore funziona così. Il nostro cuore funziona rispetto a ciò che lo precede e a ciò che lo segue. Vorrei fare degli esempi, ma... non so, noi due abbiamo bisticciato. Poi, se tu sentissi l'eco, quel disgraziato non è soltanto legato a quel momento. Per esempio, io ho una vecchia ruggine con te. E in quel momento lì, io non è che collego direttamente, ma uno che ha un orecchio fine vicino, sente. Il valore di quella frase è collegato a un contesto più vecchio. Quel più vecchio non è semplicemente del passato, ma che lavora sotto. Non si vede, ma c'è. Allora, la scrittura funziona allo stesso modo. Se noi potessimo specchiarci in questo modo con la scrittura, noi capiremmo molto bene il nostro cuore. Ma siccome non facciamo così, ognuno sembra uno sconosciuto a se stesso. Come mai reagisco sempre così? Come mai faccio sempre così? Poi, più o meno ci diamo una spiegazione, ma che non convince mai. Perché se convincesse, noi cambieremmo. E invece non cambiamo, nonostante la buona volontà di cambiare. Allora, perdonate se ho insistito un po', ma è solo per smontare una certa modalità di ascolto. Tutto quello che riguarda la scrittura, guardate che vale per il nostro cuore. Tutto quello che vale per il nostro cuore vale anche per la scrittura. Allora, se voi riandate con calma, se volete, no? Prima di pregare, prendete il capitolo, è il capitolo 10 di Luca. Prima di questo evento, sentite cosa risuona. Allora, l'altro episodio che viene narrato è il ritorno dei famosi 72 discepoli, no? Che sono tutti belli contenti, abbiamo predicato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, e sono tutti contenti. E Gesù li accoglie proprio con gioia e cerca di, come dire, di dare un senso a quello che è avvenuto, rivelando che cosa è successo. Quindi non si ferma al fatto che gli altri sono contenti, anche lui è contento, bravi. E che quella contentezza fa accedere a un altro livello che Gesù sta rivelando, di modo che i cuori degli apostoli, e poi dei discepoli, no, possano disporsi su quel livello, non semplicemente della cronaca che hanno vissuto. A un certo punto Gesù fa la sua preghiera di lode, no? Ti lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose al sapiente ai dotti e l'hai rivelate ai piccoli. Cioè, dice la condizione per cui i discepoli sono contenti nell'aver annunciato il regno di Dio. Ma poi aggiunge un'altra frase che è rivelativa per quello che segue dopo. La frase è: rivolto ai discepoli in disparte, quindi solo a loro, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Ed ecco un dottore della legge. La mia deduzione. Vi faccio prima una specie di... guardiamoci allo specchio. Quando risuona una parola del Vangelo, voi intuite che è la risposta a qualcosa che gli uomini da sempre hanno cercato? siamo sinceri, eh? Cioè praticamente noi ci poniamo davanti alla parola come fosse la parola di uno o dell'altro per cercare di capire cosa ci dice. Mai noi ci poniamo davanti alla parola che risuona come una risposta a una ricerca non solo che viene avanti da tanto tempo, ma che gli uomini migliori hanno portato avanti. La frase di Gesù è: voi vedete queste cose, sappiate che i profeti, quindi quelli loro stessi, diciamo, onoravano, no? I profeti, Mosè, Davide, i grandi uomini di Israele hanno ardentemente desiderato vedere questo, ma non l'hanno ancora visto. Allargate il discorso. Un cinese, un indonesiano, un sudafricano, un eschimese, mettete tutte le varie culture. L'uomo non è mai stato sazio della cronaca, di quello che avviene. Ha sempre cercato il senso delle cose. E se è un uomo, si domanda: ma perché siamo in questo mondo? Per quale motivo? E che cosa ci costituisce nel fondo? Dove noi prendiamo la verità delle cose? Io mi ho sempre fatto questa, come dire, questa ricerca, no? Ora, tenete conto, ogni minima parola, riferiamoci solo a Gesù, vale per tutta la scrittura, ma riferiamoci a Gesù, ogni minima parola di Gesù è la risposta a una ricerca millenaria, a un desiderio del cuore che attraversa tutti gli uomini e le donne di questo mondo. Ma noi sentiamo questo? Non più. Questo è il significato di quello che in termini teologici si dice: Gesù realizza il tempo escatologico, il Messia, no? Che viene, si dice, nella pienezza dei tempi nasce Gesù, no? Questa pienezza non vuol dire che i tempi sono esauriti, perché il mondo non si è neanche accorto che è nato Gesù. Prima, durante e dopo è lo stesso. Non è cambiato niente. Quello che è cambiato è la possibilità del senso, è la possibilità di risposta rispetto a quello che muove i cuori. Questo è profondamente cambiato. E siccome è profondamente cambiato per i cuori, occorre che i cuori lo colgano, non le menti. I cuori lo colgano. Quando lui dice beati i vostri occhi, quando noi ascoltiamo una parola, ci rendiamo conto che è come l'esito di un'infinita ricerca e che quindi quella parola che è detta illustra tutto un desiderio del cuore dell'uomo. Io mi ritrovo in quel desiderio. Secondo me non ci accorgiamo neanche. Allora, il suggerimento è: se la parola che risuona non è colta in questo, tra virgolette, tempo speciale, che è il tempo del Messia, il tempo della manifestazione della verità, se noi non ci accorgiamo di questo, quando noi ascoltiamo la parola, al massimo tiriamo fuori una buona idea, un buon suggerimento per insomma, tutti capiscono che fare il bene è meglio che fare il male, ma non di più. Il problema è che se non c'è quel di più, si fa il male, non il bene. Allora, la parabola che viene dopo, illustrata da questo contesto, suona in modo completamente diverso. Allora, non so, beh, è inutile che leggo la parabola la conoscete bene, no? Qualsiasi commento mette in luce il fatto che il dottore della legge fa una domanda e Gesù gli fa rispondere e risponde bene. Allora, il dottore della legge e Gesù dicono la stessa cosa. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, no? È il primo comandamento, e amare il prossimo come se stessi è il secondo. dottore della legge e Gesù dicono la stessa cosa, ma pensano allo stesso modo? E dove capite che non pensano allo stesso modo? Quando il dottore della legge fa la domanda, però se non ci fosse stata la successiva parabola, noi avremmo capito che pensano, non pensano allo stesso modo. No. Allora, la parabola è detta per far emergere il fondo di quel cuore, di cui lui neanche si accorgeva. Quando lui fa la domanda chi è il mio prossimo, provate a pensare così. Lui ha accettato che l'amore di Dio e l'amore del prossimo è il comandamento di riferimento. Quindi, se uno non organizza la vita su questo comandamento, la fallisce. Ma lui ha fatto questo. Perché non è pieno? Perché, e lì viene la domanda, no? Quando lui fa la domanda chi è il mio prossimo, il testo dice come per giustificarsi, dice, bah, lo sapevo anch'io cosa ho fatto la domanda a fare. Ma è più profondo, no? Cioè, il fare la domanda significa, quando io accolgo la parola di Dio per me, la lascio libera o la inscatolo? Per lui, domandare chi è il mio prossimo vuol dire, Dio comanda di amare, ma a questa condizione che metto io, se no non ha senso. Cioè, praticamente, mette un limite al comandamento di Dio. Questo limite proviene da lui, non dal comandamento. Noi, pressoché costantemente, facciamo così. Noi ascoltiamo sì la parola di Dio, non è che diciamo che, lo so io, non è buona, non è santa, non è bella, no. Però ci mettiamo il limite. È come dire, diciamo la stessa cosa, ma non pensiamo allo stesso modo. Questo è tutto il nostro guaio. Allora, cosa c'è sotto questo desiderio di mettere un limite? Secondo me, poi non so se prendetelo come un beneficio di inventario, ma secondo me c'è sotto la questione della ricompensa, del merito, come dire, se io faccio il bene, perché devo ricevere il male? Guardate che questa cosa, per quanto sia semplice, non è mai a posto nel nostro cuore, mai. E quando noi diciamo che è a posto, è perché passiamo un periodo che tutti ci fanno carezze. Ma quando a uno non ci dà la carezza, tutto sto impalcature che abbiamo va a farsi benedire. Allora vuol dire che sotto c'è qualcosa che noi non riusciamo, come dire, a far emergere. La parola di Dio, quindi la parola di Gesù, in particolare le parabole, servono proprio a far emergere questo fondo, di modo che l'uomo non vincoli il comandamento di Dio, ma si allarghi al comandamento di Dio. Se io facessi la domanda, l'amore nella vita è un motivo di ricompensa? È un motivo di merito? Beh, non rispondete subito sentimentalmente, perché il problema non è mai risolto. Pensate solo, per esempio, alla definizione del paradiso che normalmente noi diamo nella tradizione. La Chiesa dice, no? Tu non puoi dire mi sono meritato il paradiso è una grazia. Però dall'altro dice il paradiso viene dato a chi ha le opere buone. Allora, com'è che si mette d'accordo? Perché sono due cose in contrasto, no? Quando voi registrate che c'è il contrasto, vuol dire che la verità a cui si allude è molto più profonda di quello che sembra. Vuol dire che il nostro cuore, no, attiva dei movimenti, no, delle percezioni molto più complesse. Effettivamente, vivere l'amore al di là di ogni forma di merito e ricompensa è molto complicato. Eppure è la porta segreta della rivelazione di Gesù. Cioè, se io vivo l'amore e poi esigo la ricompensa, in pratica la ricompensa, no? Se io esigo la ricompensa, vuol dire che ho messo un limite alla parola del Signore. Se io metto un limite, cosa succede? Succede che la vita in abbondanza che da Dio deriverebbe diventa una vita un po' meno abbondante, poco più che sufficiente, insufficiente e cattiva. E siamo fregati. Allora, per evitare questo esito, diciamo, perlomeno increscioso per le vicende del nostro cuore, allora la parola di Dio va ascoltata senza porre limiti. Guardate che non è così semplice. Il non porre limiti significa poi aprire il cuore a una tale fiducia per cui nella vita noi non ci fondiamo su quello che facciamo noi o ci fanno gli altri, ma su quello che viene da Dio. Siete capaci? Se questo però non è, non dico la meta, no? Però non è la prospettiva nella quale noi viviamo, diciamo, religiosamente, mi dite che qual è la caratteristica della vita religiosa? Allora, per me meditare su questo, come dire, in questo caso non su questo brano, ma inserito nel contesto, è molto molto istruttivo. E ci sono parecchie scoperte da fare, oltre a questo che ho detto, no? Allora, la frase con la quale Gesù deduce, noi potremmo dire, il cuore della sua parabola, il significato profondo della sua parabola è: non domandare chi è il mio prossimo, ma tu fai da prossimo, no? Comporta due cose. La prima è che c'è una specie di contrasto tra il sapere e il fare. Il sapere, il voler sapere, significa voler mettere un confine, un limite. Il fare vuol dire lasciare entrare senza limiti. Questo lasciare entrare della parola è funzionale al fatto che se la parola ha un segreto per me, io lo posso vivere. Se io metto un limite, quel segreto scompare. La parola diventa, certo che noi diciamo parola di Dio, ma per noi diventa solo una parola di ragionamento, una parola di esortazione, una parola morale e basta. Ma quando la parola si riduce così e c'è per esempio una difficoltà da portare, il cuore dove trova le energie? È impossibile. Allora, se il cuore è aperto, allora può trovare l'energia, perché si affida, fa fiducia e in questo senso, non mettendo limite, lascia che. Ma se non si fa questo, tutto è molto più rischioso. E poi un'altra cosa è legato al fatto che quando noi mettiamo dei limiti, facciamo più o meno questo ragionamento. La cosa mi convince, però fino a questo punto. Di più no. Di più è illogico. Di più è cretino. Stessa situazione si ritrova nei Vangeli a proposito del comando del perdono. Quando dice: quante volte devo perdonare? La risposta di Gesù è, alla fine, sempre, no? Ma se voi interpretate questo sempre come una specie di esigenza morale, come dire, il Signore invita a questo, se tu non fai così non ottieni niente, guardate che morirete arrabbiate. Perché il cuore non gode il mistero del perdono, lo prende come un comando e siccome riguarda una cosa essenziale, se voi lo prendete come un comando, il cuore resta sulla sua fame, cioè il cuore non si nutre, non si riempie. Cos'è che bisogna cogliere? Allora, è la stessa cosa di questo, no? Se io non pongo alcun limite, vuol dire che riconosco che il mio cuore è strutturato su quella parola di vita. Ma quella parola di vita può arrivare a me se io in qualche modo faccio esperienza. Se io, non so, ho la presunzione che non sbaglio mai, come fate a perdonare i vostri fratelli o le vostre sorelle? È impossibile. Oppure, non è che facciamo vedere in generale, però, quando tu mi critichi, ma come, io non ho sbagliato, tu mi critichi? Non è che lo faccio vedere con tutti, ma con qualcuno sì. Ho posto un limite, questo limite mi condanna alla dimensione del merito. Io faccio, quindi posso fino a questo punto, che è logico, oltre no. Questi limiti impediscono al cuore di godere, cioè impediscono al cuore di lasciare entrare la parola e poterla godere nel segreto che comporta. Praticamente, no? L'invito è uscire dalla dimensione del merito e della ricompensa. Ma guardate che dovete piangere per uscire da questo. E basta che uno guardi se stesso, dovete piangere per uscire da questo. Eppure ho portato la testimonianza, ma solo perché a me piace, non è che si potrebbero prendere testimonianze di... io sono, mi è sempre piaciuto l'esperienza che è stata fatta nei paesi nordici nel 1200-1300, il 1400 ma è già finito, è famoso il movimento delle beghine, non so se voi conoscete. Adesso dire una beghina è poco simpatico, ma a quell'epoca era proprio un movimento molto vivace. E, siccome ho conosciuto il traduttore francese di questi testi, nel senso che mi ha fatto arrivare, allora mi sono, perché in italiano c'è poco, allora ho letto tutto in francese. E nelle sue lettere ha delle testimonianze molto molto precise, e ve ne voglio leggere uno o due, che riguarda proprio questo: non mettete limiti, più mettete limiti, più resterete sulla vostra fame. E dice: noi vorremmo essere dispensati dalle lunghe attese e toccare con mano il prezzo delle buone opere e dimentichiamo presto il debito dell'amore. Noi abbiamo una buona opinione delle nostre opere ed è per questo che risultano vane. Siamo coscienti della nostra povertà. Noi, facendo così, non incontreremo più il nostro amato. Aspetta, devo girare un po' la frase. Noi vogliamo che la nostra virtù sia riconosciuta, non sarà più il nostro vestito di nozze. Oppure è un'altra. Tutti vorremmo ricevere molto dall'amore, ma pochi, molto pochi, vivono alla sua altezza. Siamo stanchi, cioè velocemente stanchi per soffrire, ma rapidi per prendere il nostro piacere. Uno parla di cose sessuali, cioè sono proprio i movimenti più profondi del cuore. Che una piccola cosa ci causi torto e ci fa soffrire è sufficiente perché mettiamo l'amore sotto chiave e dimentichiamo di esercitarlo. Ecco una grande meschinità, perché la nostra vita dovrebbe accontentare l'amore, con la maiuscola, no? In ogni momento, che si sia, diciamo, immersi nelle delizie dell'amore, cioè tutte le consolazioni che vengono da Dio, no? O che noi soffriamo crudeli tormenti per onorare l'amore e per accontentarlo. Neanche ci accorgiamo noi che mettiamo continuamente limiti alla parola di Dio. Noi facciamo esattamente come questo dottore della legge, che fa le domande, naturalmente riconosciamo la sua, non le nostre, ma se voi vi guardate allo specchio, e per guardarsi allo specchio basta che uno vi pesti i piedi una volta, e lo specchio diventa bello, limpido, voi guardate allo specchio, troverete molte di queste domande limitanti, cioè domande che vogliono definire i confini nei quali esercitare o accogliere la parola di Dio. Se noi non rompiamo questi confini, la parola di Dio non è più una parola di vita, non è più una parola viva, non alimenta più il nostro cuore. E non so se avete notato che noi traduciamo così, quando Gesù finisce la parabola e poi dopo fa la domanda, no? Dice, un attimo, chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E lui risponde, no? Chi ha avuto compassione di lui? Noi traduciamo così perché è adatto al racconto della parabola. Però si perde il collegamento con un altro passo del Vangelo di Luca che fa capire perché quel avere compassione comporta il giudizio bello di Gesù. Quando lo recitiamo tutta la mattina, noi non ci accorgiamo neanche, nel Cantico di Zaccaria, questa espressione chi ha avuto compassione di lui è riferito a Dio quando si dice Dio è colui che ha misericordia. Bisognerebbe, allora aspetta, andiamo, capitolo, mi pare 2 di Luca, il Benedictus, diciamo, no? Allora, aspetta un po'. Naturalmente quando cerchi non trovi mai, ma... eccolo qua, allora. Noi traduciamo così. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, ma è la stessa, in greco è la stessa espressione del lui ha usato compassione, lui ha usato misericordia, è lo stesso, no? Allora, in italiano, ripeto, non si riesce a tenere la stessa espressione, quindi si perde la sfumatura dell'elogio di Gesù. Perché chi ha compassione gode? Perché chi ha compassione agisce come Dio. Vuol dire che il riferimento di fondo della propria azione non c'è più ombra di cercare ricompensa o merito. Sta tutto nel fatto di fare come Dio. Detto in altri termini sarebbe di lasciar fare come Dio invita. Quella lasciar fare come Dio invita è la vera risposta al bisogno profondo del nostro cuore. Però non ci crediamo. L'inconvenienza conveniente perché è sempre da lì, non ci crediamo. Forse per questo che in tutto il Vangelo, quando Gesù deve riassumere quello che chiede ai discepoli, alle persone, non chiede mai nulla se non abbiate fede in me. Non dice, non so, tipo siate bravi, fate questo, fate... No, dice solo abbiate fede in me. E domani vi farò vedere come la famosa preghiera sacerdotale di Gesù del capitolo 17, no? Che è un testo di una grande densità, no? Ma è un po' in filigrana quello che avviene al nostro cuore quando si pone davanti alla parola senza limitarla, senza coartarla in certi confini che vanno bene a noi, o perlomeno che noi supponiamo che vanno bene a noi, perché poi in realtà ci diamo la zappa sui piedi. È un po' più o meno sempre la solita vicenda, non so, nella parabola dei due figli, è la vicenda del figlio maggiore, ha tutto ma non vuole niente. Guardate che sotto sotto c'è sempre questa dimensione del io faccio se ottengo, se non ottengo non faccio. E quando noi vincoliamo il rapporto così, il cuore non ha nessun slancio, il cuore non ha nessuna larghezza, ci soffochiamo con le nostre mani. Voi sapete che nessuno si può uccidere con le sue mani, con una corda sì, ma se io mi strangolo da solo svengo prima di morire. Infatti noi non moriamo, però viviamo in un modo così così ridotto, no? Così vicino. Non moriamo, quindi c'è sempre la possibilità di cantare, ma ecco, non riduciamoci a questo, via. Cioè, è questo dell'allargare l'accento, no? Sul fare è la sottolineatura che il cuore, se agisce, deve essere senza alcuna restrizione. Se noi poniamo restrizioni a Dio, noi non facciamo che vincolare il nostro cuore. Non si tratta di fare atti di bontà. È inutile che cerchiate di voler essere più buona, non serve a niente. E spesso siamo anche falsi, non serve a niente, ma di radicare gli atti di bontà, perché sono necessari gli atti di bontà, radicare gli atti di bontà in un cuore che si muove a compassione, in un cuore che vive l'umanità dell'altro come la propria e che vive la rivelazione di Gesù come la parola di vita per lui. E tra l'altro nel Vangelo di Luca questo episodio è posto subito dopo la decisione di Gesù di salire a Gerusalemme. Come dire, quello che a Gerusalemme realizzerà è esattamente questo: la sua umanità non ha posto alcun vincolo, si è lasciata larga rispetto alla parola di vita del Padre, e per questo ha potuto, come dire, diventare, no, il testimone per eccellenza dell'amore, ma nella solidarietà più totale con tutti. Quel segreto è annunciato all'inizio del suo cammino come per dire è questo che dobbiamo realizzare, è tutto quello che noi troveremo in questo viaggio, in questo cammino, che serve solo a illustrare i vari aspetti di questo movimento. E penso che questo è quello che ci dovrebbe succedere ogni volta che prendiamo. Ogni volta. Però col piede per terra, nel senso che quello ogni volta non è ogni volta partecipata, ma ogni volta con il desiderio del cuore che vuole allargarsi, no? alla rivelazione di Dio, anche se in quel momento lì non ci voglia, ho mal di pancia, manderei al diavolo tutti quanti, eppure non posso negare questo desiderio che porto. Allora, far valere questo desiderio sempre, e poi, come dicono i santi, aspettarsi solo quello che Dio ti dà, senza immaginare altro. Ogni immaginazione di altro è un vincolo che poniamo a Dio. Ogni vincolo è una mortificazione del cuore. E diciamo la... tornerei a ripetervi quello che ho detto prima. Basta. Domani voglio farvi vedere questa stessa cosa, però attraverso la preghiera sacerdotale di Gesù. Questo è del capitolo 17. Che anche lì ci sono dei passaggi veramente illuminati. Uno dice, ma non ci ho mai pensato, non ho mai colto. Eppure, una volta che si manifesta, il cuore dice, ma sono sempre desiderato. Ma non è mai diventato vero, no? Ma sono sempre desiderato.